Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 29 settembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno. Oggi Shai non c'è perché, come forse sapete, si trova a Milano per registrare la puntata del Breaking Italy Night con i Manel Castro. Quindi saremo io e Alessio. Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Cherchi. E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta circa avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
Il Partito Democratico ha presentato un documento al Consiglio regionale della Liguria, o per dirlo meglio, i consiglieri del Partito Democratico hanno presentato un documento alla Giunta Ligure che impegnerebbe la Giunta stessa a garantire la scelta di abortire senza difficoltà nell'accesso alle strutture. Comunque questo documento è passato e a quanto pare hanno votato tutti a favore, da PD al Movimento 5 Stelle, anche sino a Lega e Forza Italia, ma indovina di che partito erano i tre consiglieri.
Ora,
che non hanno votato
partito,
a favore,
ma
si sono astenuti. Ebbene sì, Fratelli d'Italia. E la cosa è particolarmente critica, diciamo, perché appunto abbiamo parlato molto anche prima delle elezioni, della preoccupazione che c'è
molto.
Che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni possano toccare alcune leggi.
Per quanto è stato detto più volte che la 194 non sarebbe stata toccata,
esatto.
Però chiaramente i dubbi ci sono comunque.
Esatto.
Ma questo documento era propositivo, vincolante? Di cosa si tratta?
Credo che mi sembra un po' vago per essere vincolante.
Sì, anche secondo me, perché
qui
ci sono anche gravità diverse, nel senso, se si tratta semplicemente di un documento propositivo che peraltro non dà alcun tipo di impegno se non sì, ci impegniamo a farlo, allora secondo me è ancora più grave da un punto di vista che loro abbiano detto no.
Perché è simbolico.
Cioè, nemmeno quello, quindi è piuttosto indicativo.
Sì.
Insomma, non aiuta a calmare le preoccupazioni di quelle persone che ritengono che la 194, in generale, tutti i sostegni di questo tipo verranno ridotti o addirittura eliminati.
Sì, il punto è che alla fine non c'è per forza la necessità di togliere quella legge.
Esatto.
Si possono fare anche molte altre cose per limitare l'accesso al diritto abortivo. Quindi,
come diciamo spesso, sì.
Per questa ragione sentire, non lo so, Giorgia Meloni che dice ah no, ma io la 194, ma figurati, bla bla bla. Cioè non è molto rassicurante,
no.
A prescindere.
Poi vabbè, io sono cinico da questo punto di vista, ma credo sia solo l'inizio. Nel senso, ci aspetteranno tante discussioni di questo tipo, credo.
Una gaffe dal Viminale. Dunque, avevamo detto nei giorni scorsi che Umberto Bossi non era stato rieletto dopo decenni di anni in Parlamento, no?
Ci sarebbe mancato.
Ci sarebbe mancato tantissimo. Cosa succede? Cosa è successo? Che a quanto pare era stato un errore di conteggio dovuta, insomma, alla legge elettorale. E
chissà
infatti,
come mai, il Rosatellum è così semplice come la legge elettorale, facilissima da interpretare, da capire.
Esatto, ma rimane il fatto che mi fa volare il fatto che il Viminale ci è arrivato dopo un tot a questa conclusione, ok? Quindi la persona in questo caso che era risultata dentro per errore aveva già, insomma, dato la notizia ai suoi. Nello specifico si tratta di Susanna Cherchi, che peraltro è una deputata sarda, o sarebbe stata una deputata sarda.
Non c'è nessuna connessione di parentela, ve lo annuncio, però insomma nel senso.
Dai, puoi dircelo, Alessio.
No, giuro. Più che altro, allora, fermiamoci un attimo a considerare che il Viminale stesso ha avuto problemi con il riconteggio. Nel senso, questo dovrebbe darci un'indicazione di quanto possa essere problematico.
O di quanto bene lavori il Viminale, magari entrambe le cose. Un ultimo bit dall'Italia: da sabato, 1 ottobre, c'è lo stop all'obbligo delle mascherine nei mezzi pubblici, negli ospedali e nelle RSA. Al momento non sembra ci sia l'intenzione da parte del Ministero di prolungare l'obbligo, probabilmente si ipotizza che ci sarà più che altro una raccomandazione, come ad esempio c'è in aereo ora, no?
Più che altro penso che sia al momento forse peggiore in cui mettere lo stop all'obbligo, cioè siamo entrati nell'autunno. È realistico che ci sarà un ulteriore picco dei contagi? Proprio adesso scelgono di togliere l'obbligo quando magari poteva essere fatto in estate, ad esempio. Non so, trovo la scelta peculiare, diciamo così. A seconda di quello che succederà in autunno o in inverno, potrebbero essere costretti a rimetterlo di fretta e furia con tutto quello che comporterà da un punto di vista di opinione pubblica.
Purtroppo sì, non lo escluderei. Secondo me sono dei decreti che hanno fatto tempo fa, quando il primo ottobre era tipo una roba, sì, dopo l'estate, quando avremo
sì,
un
mancano
sacco
mesi
di
chiudi e mesi,
da...
esatto.
Esatto, così. E quindi magari si sono ritrovati a ridosso appunto della scadenza e si sono ritrovati a scegliere, peraltro in un periodo molto delicato in cui c'erano mille altre cose, anzi c'era un'altra cosa principale,
una
che erano
singola, esatto,
tutte le campagne elettorali e le elezioni. Quindi probabilmente questa cosa un po' è passata in sordina e un po' sanno tutti che rinnovare un obbligo, per quanto sia un obbligo molto parziale, sarebbe di un certo impatto nella società.
Sì, oppure potrebbe essere un segnale, insomma, della resa, per così dire, del governo, di quello che ha detto anche Biden. La pandemia è finita, andate a casa, nulla da vedere. Che anche quello potrebbe essere probabile.
Peraltro confermo quello che dicevi prima, c'è un'ondina in alto in questi ultimi giorni.
Dovremmo tenerla d'occhio. Passiamo agli esteri. Dunque, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il Nord Stream 1 e 2. È stata trovata una quarta falla e sembra che ci possa essere addirittura una terza detonazione, per quanto è ancora difficile fare valutazioni precise e approfondite in merito. Confermiamo però quanto dicevamo ieri in puntata, ovvero che c'è la concreta possibilità che i condotti possano non essere più recuperabili, principalmente a causa del danno causato dall'acqua di mare che, penetrando all'interno, insomma, è realistico, causerà corrosione e ingenti danni che potrebbero non essere riparabili. La Russia, dal canto suo, ha aperto un'indagine per terrorismo internazionale e venerdì ci sarà una riunione del Consiglio di Sicurezza Internazionale in merito dell'ONU, anche se indagini vere e proprie potranno cominciare solo una volta che il gas avrà smesso di fluire, ovviamente, e si pensa possa venire già domenica.
Questa cosa è allucinante.
Sì, allucinante. È incredibile, incredibile. E peraltro, a questo proposito, avremmo anche potuto metterla in clima, questa notizia, vista la gravità incredibile, ma la diciamo adesso. Il rilascio di metano nell'atmosfera si pensa sia il più grosso mai registrato in una volta sola, pari a un terzo delle emissioni annuali di uno stato come la Danimarca. E soprattutto, questa è la cosa ancora più grave, parliamo di un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica, di circa 80 volte, almeno all'inizio, perché poi degrada in circa 12 anni. Però,
quindi
insomma,
com'era? L'anidride carbonica è meno potente ma rimane molto di più nell'atmosfera?
Sì.
E il metano invece rimane di meno ma è estremamente più potente?
Stiamo semplificando tantissimo, però insomma il senso è questo.
Okay.
Cioè il metano come gas serra è molto più potente nonostante degradi, però anche in questi anni il limite di 1,5 gradi
è lontano,
diventa sempre più difficile da raggiungere.
Ma a me colpisce, quando parliamo di gas, energia, eccetera, quanto in questo momento storico le cose siano molto interconnesse.
Molto.
Molto interconnesse. È quasi impossibile parlare di politica estera barra interna, perché la politica estera è talmente ingombrante che si prende anche una bella fetta di politica interna.
Assolutamente.
Comunque, e a testimonianza di ciò vediamo quanto è stata presente la Russia nella campagna elettorale di tutti, e altre cose che non c'entrano niente con la decisione dell'uomo.
No.
O perlomeno c'entrano, però, cioè, sono dei fenomeni che ne conseguono, che sono a sé stanti, non so se mi sto spiegando.
Che siamo noi la causa diretta, insomma.
Sì, siamo la causa, ma è così e basta, cioè tu non è che puoi...
Peraltro, qua io vorrei notare, la Russia parla di terrorismo internazionale. Io farei anche uno step successivo e parlerei di crimini contro l'umanità, perché rilasciare così tanto metano nell'atmosfera è un crimine contro l'intero pianeta e contro l'umanità stessa, per come la vedo io. Quindi chiunque ci sia dietro, non facciamo speculazioni e azioni, per quanto ne sono state fatte un sacco, lo dicevamo anche ieri, chiunque sia stato si è reso responsabile di qualcosa di cui sentiremo gli effetti per molto molto tempo.
Per ricollegarci all'argomento energia, insomma economia in questo caso, secondo Bloomberg l'Italia dovrebbe avere abbastanza gas da parte anche nel caso in cui la Russia dovesse tagliare ancora di più o definitivamente le esportazioni verso il paese per l'autunno e l'inverno di quest'anno.
Quindi una buona notizia da questo punto di vista.
È una buona notizia. Si tratta comunque di una soluzione temporanea. Quindi nel senso che appunto bisogna anche decidere che cosa fare dopo questo periodo.
Sì, poi soprattutto chiariamolo, stiamo parlando del fatto che l'Italia avrà abbastanza gas, ma non stiamo menzionando quale sarà il costo di questo gas, nel senso avremo il gas ma quanto lo pagheremo? Questo è un altro discorso, poi
sì,
magari ci potremmo riscaldare, però A che prezzo? Ovviamente anche quello è un discorso importante da fare.
E ogni volta che parliamo di queste cose, dei prezzi dell'energia, penso tipo a quelle pubblicità che consigliavano modi per scaldarsi senza...
Ah sì, saltare sul posto, abbracciare...
Coccolare il cane.
Abbracciare,
no,
i propri,
vabbè,
pet, esatto.
Bellissimo, bellissimo. Accendi le candele.
È arrivato il momento di metterli a frutto? Lo scopriremo tra qualche settimana.
Ci siamo quasi.
Allora, uno studio molto promettente ha mostrato come un nuovo farmaco sperimentale chiamato lecanemab abbia rallentato in maniera significativa, quasi del 30%, il declino delle capacità cognitive delle persone affette dai primi stadi dell'Alzheimer, riducendo il declino sia della memoria che della funzionalità cerebrale. Ora, messo in prospettiva, non è un game changer, per così dire, nel senso, è importante, ma parliamo comunque di un impatto relativamente basso, per quanto estremamente significativo. Ma è una notizia importantissima anche perché è la prima volta che un farmaco si dimostra in grado di alterare in maniera, insomma, molto misurabile il decorso della malattia. E rappresenta, diciamo, un punto di attacco, se vogliamo, per nuove ricerche in merito e per un perfezionamento della terapia. Anche perché, al momento, quindi per ora, il miglioramento si trova sotto il range che renderebbe il farmaco finanziabile dalle assicurazioni sanitarie, anche considerando il fatto che necessita di essere somministrato ogni 2 settimane. Per cui, insomma, ci si aspetta che da questo proposito bisognerà fare delle scelte difficili, cioè se partire subito col distribuirlo, nonostante l'efficacia importante ma relativamente ridotta, o se attendere nuovi miglioramenti, quindi nuovi studi, magari anni, insomma, saranno necessarie delle scelte in merito anche a fronte del costo.
Ma ci sono comunque dei trial necessari, insomma, per renderlo legale. Comunque, non mi è chiaro una cosa, cosa vuol dire che deve essere somministrato ogni 2 settimane, nel senso che c'è comunque una terapia che dura un tot, oppure tu
ogni 2 settimane questo farmaco deve essere somministrato, perché immagino poi degradi, l'effetto deve essere ripristinato di nuovo, insomma.
Ok, quindi per sempre lo devi prendere.
Allora, non so ogni quanto effettivamente, cioè ogni 2 settimane sicuramente, ma non so per quanto questa terapia. La mia supposizione è che, essendo una malattia degenerativa, comunque sia una cosa che tu debba continuare a prendere, ma che, dato comunque il peggioramento progressivo che il farmaco rallenta ma non arresta, a un certo punto non sia più efficace, anche perché parliamo proprio delle prime fasi della malattia, e arrivati oltre un certo punto probabilmente verrebbe interrotto, perché non sarebbe più non ci sarebbe più un effetto misurabile, insomma.
Comunque ti confesso che l'Alzheimer è una delle malattie legate all'anzianità che mi spaventa.
Anche a me.
Ma mi incuriosisce. Nel senso, è una di quelle malattie che non fa stare male te quanto gli altri che ti stanno vicino.
Soprattutto la perdita di sé è terribile, perché alla fine noi siamo la nostra memoria. E,
sì.
Insomma, perdere quello significa un po' perdere se stessi. La sola prospettiva è terribile. Quindi il fatto che si è riusciti a trovare per la prima volta un farmaco che comunque mostra degli effetti significativi è una notizia incredibile, importantissima. Questo ci permetterà forse in futuro, magari non adesso, di arrivare a farmaci in grado di tenerla sotto controllo, ridurla talmente tanto da diluire gli effetti in talmente tanti decenni da consentire di vivere una vita normale, insomma.
Insomma, una buona notizia comunque.
Sì, sì. Passiamo al risico.
La Commissione europea ieri ha proposto altre sanzioni contro la Russia. Si tratterebbe dell'ottavo pacchetto. Sostanzialmente nel contenuto si trovano delle nuove restrizioni al commercio, con un aumento dei prodotti di cui l'importazione sarebbe vietata. Di altri beni sarebbe vietata l'esportazione dall'Unione europea alla Russia stessa, quindi ancora più beni, con una certa attenzione a componenti, diciamo, legati alle tecnologie e all'elettronica.
Sì, ha molto senso.
Di brutto, anche perché comunque a livello di guerra è proprio risico, quelle certo. robe lì sono fondamentali. Verrebbero poi nominate nuove persone specifiche sanzionate. Sappiamo che in ogni pacchetto ci si ritrova anche con una lista di persone che hanno in qualche modo avuto a che fare o hanno dei legami con qualcuno che ha avuto a che fare con il fatto. Peraltro, nel caso specifico si parla delle persone coinvolte nei referendum farsa, quindi quei referendum che si sono tenuti gli scorsi giorni in 4 province dell'Ucraina.
Sì, condannati ovunque, quindi ha senso che le sanzioni si concentrino anche su quello.
Esatto. Nonostante questo, la cosa di cui si parla di più è che si ipotizzi un tetto al prezzo del petrolio russo, per cui il G7 si è già detto favorevole a inizio settembre. Probabilmente questa cosa in teoria comporterebbe delle eventuali modifiche al pacchetto di maggio, perché quel pacchetto di sanzioni conteneva un divieto per importare il petrolio russo via mare, ma non via terra.
Quindi un aggiornamento anche di quello.
Esatto, verrebbe praticamente aggiornato. Comunque, una nota importante da fare è che l'attuazione di questo nuovo pacchetto presuppone comunque l'unanimità del blocco.
Come sempre, purtroppo.
E ovviamente ci sono degli attori antagonisti da questo punto di vista.
Riesco a pensare ad uno, ad esempio.
Il caro Orbán, che peraltro ha annunciato recentemente che proporrà un referendum, il periodo dei referendum questi, per chiedere al popolo se è favorevole o meno alle sanzioni russe in generale. Perché, come appunto avevamo anche detto qui su grandi linee, Orbán sta gestendo la difficoltà economica in cui tutta l'Ungheria si ritrova in questo momento, dicendo che è colpa, insomma, delle sanzioni russe, di questioni di politica estera, eccetera.
Insomma, potrebbe configurarsi una situazione del tipo in cui Orbán mette il veto a questo nuovo pacchetto di sanzioni e al tetto del gas.
Ma non succede mai che Orbán sia contrario.
E contemporaneamente il referendum in Ungheria in cui potrebbero arrivare a togliere le sanzioni alla Russia. Quindi ci troveremmo comunque con un'Ungheria e un Orbán che sono di fatto quasi totalmente allineati con il Cremlino.
Beh, però come farebbero a togliere le sanzioni europee alla Russia, che ormai
no,
sono
le loro personali, ovviamente.
Ah, ok. Io la vedo un po' male, questa cosa di Orbán. Cioè, il punto è che sta tirando la corda da molto.
Molto.
Da moltissimo. Ormai è passato molto tempo. Che peraltro l'altra volta vedevamo che lui ha il potere da 12 anni, tipo.
Sì.
Cioè.
Per quanto, ok, ha detto che avrebbe... insomma, ci sarebbero stati vari punti da considerare per riallinearsi comunque con l'Unione Europea ed evitare che gli vengano tagliati i fondi. Però poi vediamo iniziative di questo tipo, insomma, continua a mantenere un piede in due scarpe, per quanto una sembra essere più grande dell'altra, mettiamola così.
È una bella metafora.
Il New York Times ha pubblicato un interessante report con le trascrizioni e gli audio, da loro peraltro confermati e tradotti, di quello che i soldati russi dicevano quando chiamavano a casa durante le prime fasi della guerra, tramite peraltro i cellulari rubati agli ucraini. Le testimonianze sono terribili, cioè molte cose già si sapevano, le avevamo già viste e già sentite, ma vederle in questo modo, sentirle così, avere testimonianza diretta che sì, effettivamente è successo, fa un certo effetto, perché innanzitutto conferma che non sapessero cosa stavano andando a fare, confermano di aver ricevuto ordini diretti di uccidere i civili, vuoi perché non comunicassero la loro posizione, vuoi perché non avevano cibo manco per loro stessi e non potevano sfamarli. Insomma, sono comunicazioni molto pesanti. Altri dicono di aver visto centinaia di corpi gettati nelle foreste o lasciati per la strada e di come fondamentalmente non vedessero nessuno dei fascisti che gli avevano detto avrebbero trovato, ma solo gente normale che si trovavano peraltro costretti a dover uccidere. E altri ancora parlano, insomma, di tutto ciò che hanno rubato nelle case, che volevano rispedire a casa, o delle critiche ai loro generali, addirittura anche a Putin. Insomma, in generale si tratta di testimonianze che evidenziano una grossa quantità di crimini di guerra diretti, che, di nuovo, sapevamo si fossero verificati, ma ora ne abbiamo un'ulteriore testimonianza, peraltro facilmente fruibile, perché proprio sentiamo le loro voci.
Ma queste registrazioni e trascrizioni da dove sono state prese?
Allora, credo le abbia rilevate l'Ucraina.
Ok, quindi passate dall'Ucraina, sì, alle testate internazionali, New York Times.
E adesso abbiamo la certezza in più che il Times le ha viste visionate, confermate e sono reali.
Wow, è pesantissimo.
Molto.
Anche perché sì, come dici tu, una cosa è leggere certe cose, l'altra cosa invece è sentire le voci umane delle persone che si ritrovano, sì, in certe circostanze. È pesantissimo, veramente pesantissimo. Ma ci sono disponibili?
Cioè, sì, assolutamente.
Si può proprio,
c'è proprio l'articolo.
Poi ovviamente saranno in russo, mi immagino.
Sì, però tutte tradotte con...
Wow.
Quindi è molto fruibile, molto ben fatto, come al solito, come ci aspettiamo dal Times, insomma. Però sì,
il Times è tipo il nostro
pesante
baluardo. Per concludere con il risico, l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha raccomandato a tutti i cittadini statunitensi in Russia di andarsene, essenzialmente. Post annuncio della mobilitazione parziale di mercoledì scorso. Infatti, come abbiamo detto più volte gli scorsi giorni, i voli sono sempre meno, perché la gente sta facendo di tutto per andarsene.
Costano sempre di più.
Costano sempre di più, c'è chi va via in macchina, c'è chi cerca altri modi. Insomma, la situazione è molto caotica e non si sa che cosa potrebbe succedere nel futuro, né in quello prossimo né in quello remoto.
Putin potrebbe chiudere i confini, ad esempio.
Esatto, per quanto ieri Peskov abbia sminuito questa possibilità, ma insomma...
Quanto ci fidiamo?
Esatto,
è sempre quello.
Esatto, è sempre un'incognita in questi casi. Comunque l'ambasciata statunitense ha anche ipotizzato che il governo russo potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza russo-statunitense della serie... No.
Esatto.
Tu hai quella russa, punto.
E soprattutto avendo quella russa.
Esatto. E questo ci porta allo scenario peggiore, ossia il fatto che potrebbero essere costretti ad essere arruolati. E questo anche perché la polizia russa ha arrestato diversi statunitensi che stavano protestando dopo la mobilitazione e probabilmente in quei casi l'ambasciata si è resa conto di non avere molto margine di manovra.
Quindi al momento ci sono cittadini statunitensi in arresto che potrebbero... Sì. Persino essere mandati al fronte, cioè stiamo dicendo questo? Ipoteticamente nel caso peggiore?
Ipoteticamente sì, anche perché diciamo che la polizia russa non è esattamente un sindacato, cioè ti piglia, ti porta via e è anche difficile per l'ambasciata.
Molto balordo, nel senso sì, se i cittadini statunitensi balordo. Vengono costretti ad essere... A finire al fronte, insomma, sarebbe qualcosa che verrebbe affrontato in maniera non leggera da un punto di vista statunitense, mettiamola così.
Allora, credo che comunque se davvero una roba del genere succedesse, succederebbe un casino.
Poi vabbè, abbiamo detto che possono fare poco effettivamente, però...
Mi viene in mente la cestista statunitense che appunto è stata arrestata a Mosca.
Esatto.
Ed è ancora lì, quindi non è che Biden possa andare lì, suonare il campanello e dire ciao, sono venuto per prendere la cestista. Cioè...
Più che protestare, cioè, non possiamo paracadutare forze lì per riprenderci.
Perché se c'è un reato che è codificato legalmente in quello stato lì, tu non è che puoi dire ah no, ma è una cittadina, è un cittadino insomma
certo.
Italiano e quindi ora viene con noi, rimane lì.
Ma passiamo ai Fish and Bits.
Allora, in assenza di Shai, siamo in crisi.
Abbiamo un cameo importante, quindi
esatto,
preparatevi.
Esatto, perché non potevamo fare a meno del classico Fish Me Up di Ale. Di conseguenza gli abbiamo chiesto di mandarcelo digitalmente.
E quindi ve lo beccate in trasferta.
Ciao raga, sono appena arrivato a Milano. Fish Me Up!
Ah,
allora,
benissimo.
Non so te, ma io sono molto delusa da questo giovedì.
Doveva essere un po' più alto, sì, non...
Sì, cioè quello di ieri era più giovedì di oggi.
No, disapprovo.
Cioè, veramente, senza parole. Dunque, Pornhub ha effettuato una collaborazione con un'associazione di lotta contro l'abuso sui minori e ha così messo in piedi un sistema per cui se il fruitore, diciamo... digita una delle 28.000 parole individuate come ricollegabili alla pedopornografia, prima esce fuori un pop-up in cui c'è essenzialmente scritto che la ricerca non produrrà dei risultati per quella ragione lì, e poi ricollega l'utente a un bot di supporto per gli offender.
Credo che sia un'iniziativa molto importante.
Tanto, anche perché comunque si parla raramente di come gestire il fenomeno, diciamo, da quel lato lì. Se ne parla come una roba ovviamente da demonizzare.
Allora,
però...
è molto positivo che questa cosa venga affrontata subito, che si offra un supporto alle persone anche per chi magari necessiti di assistenza psicologica in merito, perché comunque non se ne parla, ma è importante anche da quel punto di vista.
Certo.
E poi ho letto anche però molte critiche che sono più o meno relative al fatto che stai comunque scansionando le ricerche su Pornhub, e quindi alcuni dicono... d'accordo, lo stai facendo per la pedopornografia, ma magari questo può creare un precedente, magari rischia di succedere anche per altre cose, quindi comunque ho letto anche critiche, ma in questo caso diciamo che il fattore positivo supera di molte volte tutti gli aspetti negativi che possiamo trovare nella situazione.
Ma scusami, il problema per i critici è ricollegare l'utente a determinate categorie, ad esempio?
Ad esempio, il fatto che ci sia questo bot scansiona...
Ma esiste già questa cosa? Cioè, se
certo.
Tu c'hai il tuo profilo, diciamo, ci avrai i tuoi correlati,
sì,
banalmente.
Assolutamente. Viene già fatto un profiling sicuro,
ovvio,
100%.
Ma ci siamo già tutti schedati, raga.
Ma infatti sono critiche relative. Però, chiaramente, questa cosa non poteva passare così, senza che qualcuno puntasse il dito anche su questo. Per quanto... lo ripetiamo, mi sembra un'iniziativa molto molto utile.
Anche a me. Bravo Pornhub.
Assolutamente. E speriamo che si estenda non solo a Pornhub, perché insomma potrebbe essere il primo passo. Ovviamente loro sono molto grandi, quindi secondo me qualcuno guarderà e dirà ok, possiamo adattare anche noi una simile iniziativa.
Ma tu parli di altre piattaforme di video per adulti?
Sì, esattamente.
Ah, pensavo proprio in generale.
No, proprio altre piattaforme che si adeguino insomma a quello che sta facendo Pornhub. La regina di Danimarca ha tolto lo status di reali a 4 di suoi nipoti per consentire loro di vivere vite normali, diciamo così. E questo è l'ennesimo segnale che la monarchia come istituzione è in declino, diciamo, con molti dicono che la morte della regina Elisabetta abbia segnato il punto di svolta che porterà poi ad abbandonarla progressivamente, per quanto, insomma, questa cosa resti da vedere, almeno a livello occidentale poi. Diciamo che le monarchie non occidentali sono sempre un po' più resistenti. Però sì, condivido il fatto che la monarchia sembri essere in notevole declino.
Ma sono stati i nipoti a chiederlo?
Questo non lo so, bisognerebbe approfondire, ma suppongo di sì.
Perché altrimenti è tipo, no, fate delle vite normali.
Ma noi volevamo essere reali. Io volevo il trono.
Esatto. No, aiuto, mi immagino che debba essere un carico sulle proprie spalle non indifferente.
Sì.
La verità è che cioè non tutti sono fatti per quella vita lì, no. Anzi.
E poi, cioè, parliamoci chiaro, parliamo della corona di Danimarca, ma una cosa del genere la vedrei molto difficile in Inghilterra, ad esempio.
Perché è molto più legato anche alla società in generale.
Cioè, immagina l'opinione pubblica inglese di un certo tipo, comunque, come reagirebbe di fronte a un reale che dice no, non voglio esserlo. Cioè, verrebbe preso come un volersi scrollare di dosso una responsabilità che viene presa molto seriamente nel Regno Unito, per cui...
Sì, sì. A te piacerebbe essere un principe danese?
Ma guarda, credo che non vorrei essere un principe o un reale neanche per notevoli somme di denaro, mettiamola così.
Secondo me è una maledizione.
Assolutamente.
Cioè, al di là del fatto...
La responsabilità, il peso che c'è dietro, sì. La riduzione delle tue libertà personali...
È quello.
È folle.
Cioè. Al di là del fatto che la monarchia ha anche rotto. Cioè, nel senso, basta.
E poi, allora...
Un po' così.
La responsabilità ci sta, pensiamo ad un politico che di fatto sacrifica, investe un tot di anni della sua vita al servizio del paese, però quando sei un reale stai investendo la tua vita, non un certo tot di anni dopo che sei stato eletto.
Sì.
Sei,
finché
sei in
vita.
Esattamente, è qualcosa di pesante che può fare dei brutti scherzi alla psiche di una persona, quindi non vorrei essere in quel ruolo.
Un po' mi viene da paragonarlo a magari dei bambini che vengono messi sin da subito sotto i riflettori.
Assolutamente.
Perché magari si parla di coppie famose, eccetera, e quindi, non lo so, i giornali,
gli stessi reali, peraltro. Cioè, sin da piccoli sei consapevole di essere quello.
Cioè, idea crescere con... l'abitudine,
esatto,
di essere
poi
una persona importante.
Un conto è un principe, un conto è crescere sapendo che un giorno sarai re. Insomma...
Vabbè, è troppo anacronistica questa cosa.
Molto, molto.
Cioè, è super anacronistica.
Comunque, questo era tutto per oggi. Grazie per la compagnia. Ci vediamo lunedì con Grandi Linee e con Breaking Italy. E se volete unirvi a noi con il Breaking Italy Night stasera, in cui intervisteremo Emanuele Casto.